Buonasera. Cominciamo la seduta della prima commissione consiliare. Oggi è il Oggi è il 5 ottobre 2023, sono le ore 15:03. Quindi intanto saluto la segretaria Daniela, buonasera. Poi saluto la dottoressa Elisabetta Ugolinelli.
Buonasera.
E saluto l'assessore, quindi, e saluto la dottoressa Michela Marchi, la dirigente. Buonasera. Ok, quindi Daniela Moriconi, possiamo cominciare a fare la verifica delle presenze. Allora, intanto io do una spunta ai presenti, quindi Federica Bagatti è presente, Barbetti è presente, Betti presente, Bortoletti presente, Fantauzzi è assente, Flagello Daniela presente, Galligari presente, Gammarota è assente, Lini è assente, Malaridotto presente, Polli presente, Sigismondi presente e il consigliere Silvestri è assente, ha inviato la giustificazione, la comunicazione, e però al suo posto, quindi è stato, e al suo posto è il consigliere Pizzoni Luciano, che è presente. Quindi siamo 11 su 13 commissari, giusto?
Buonasera.
Allora, prima di chiudere le presenze aggiungiamo Fantauzzi. Ecco, quindi è stato già, siamo 11 su 13 perché prima mi ero sbagliata, quindi Fantauzzi presente, siamo 11.
Esatto, 11 consiglieri presenti, 2 assenti.
Sì. Allora, iniziamo con la lettura degli argomenti all'ordine del giorno. Quindi oggi avremo il punto 1, approvazione verbale della seduta del 21 settembre 2023. Punto 2, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 73 del 4 settembre 2023, avente per oggetto documento unico di programmazione DUP 2024-2026, con poi tutti i suoi allegati. Approvazione. Poi punto 3, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 79 del 19 settembre 2023, avente ad oggetto ratifica consiliare della deliberazione di Giunta Comunale numero 471 del 31 agosto 2023, avente per oggetto DM 30 gennaio 2020, attribuzione ai comuni dei contribuenti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Variazione urgente di bilancio ex articolo 175 decreto legge 267/2000. La documentazione è disponibile presso la segreteria generale, in questo caso anche qui in modalità cartacea, ed informalmente consultabile nella cartella amministrazione della prima commissione consiliare. Allora, mentre ecco leggevo l'ordine del giorno, sono entrati anche i consiglieri Lini Domenico e il consigliere Gammarota Mario. Quindi siamo presenti attualmente 13 consiglieri su 13. Poi. Allora, non so se ci sono comunicazioni da fare. Prego, il consigliere Fantauzzi.
Sì, grazie coordinatrice. Come ho già fatto nella seconda commissione martedì scorso, volevo avvisare tutti i consiglieri, e tra l'altro oggi dovrebbe essere arrivato anche l'invito formale, che lunedì prossimo 9 ottobre la provincia di Perugia ha organizzato un incontro pubblico, quindi aperto ovviamente a tutti, per fare il punto e per illustrare tutti gli interventi che verranno effettuati appunto da parte della provincia sulle scuole secondarie superiori, ovviamente nella città di Foligno, e questo anche per dare informazioni riguardo più o meno ovviamente la tempistica, il tipo di intervento e anche soprattutto quello che poi credo interesserà soprattutto le famiglie coinvolte direttamente attraverso i propri figli che sono studenti, rispetto a quelli che saranno un po' di inevitabili disagi che durante l'effettuazione dei lavori si dovranno necessariamente registrare. L'incontro ci sarà il 9 ottobre dalle 17 alle 19.30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Economico Feliciano Scarpellini. Grazie.
Grazie consigliere Fantauzzi. Ok, procediamo con l'ordine del giorno. Allora, abbiamo l'approvazione del verbale della seduta del 21 settembre 2023. Quindi procediamo con la votazione. Bagatti Federica, Barbetti Rita, Betti Barbara, Bortoletti Michele, Fantauzzi David, Flagello Daniela, favorevole, Gallegari Giuseppe, Gamarota Mario, Lini Domenico, Malaridotto Mauro, Polli Riccardo, Sigismondi Elia, Pizzoni Luciano.
Io non ho sentito, scusate, il voto del consigliere Fantauzzi. Ogni volta non lo sento. Favorevole? Grazie.
Sono?
Allora, è stato approvato 11 voti favorevoli, 2 astenuti su 13 consiglieri presenti.
Ok, grazie. Allora, il punto 2 all'ordine del giorno è proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 73 del 4 settembre 2023, avente ad oggetto documento unico di programmazione DUP 2024-2026, approvazione con tutti gli allegati. Do la parola all'assessore Golinelli, grazie.
Grazie Presidente. Allora, il DUP per il triennio 2024-2026 è stato approvato con delibera di giunta numero 426 del 20 luglio 2023. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo e sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, la mission, la vision e gli indirizzi strategici dell'ente in coerenza con la programmazione di governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne dell'ente, sia in termini attuali che prospettici, cosicché l'analisi degli scenari possa rivelarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti ed appropriate. La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del bilancio di previsioni, quindi triennale 2024-2026, a carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella sezione strategica. Questa infatti contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano il cardine della programmazione costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte sulla base dei quali verrà predisposto il PEG e affidati ai responsabili dei servizi, obiettivi e risorse. La sezione operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. Conseguentemente il DUP elaborato dal Comune di Foligno è corredato dai seguenti allegati: l'allegato A, che riguarda gli immobili di proprietà dell'ente, l'allegato B, che riguarda il sistema tariffario dell'ente per l'anno 2024, l'allegato C che riguarda le società, enti e consorzi partecipati dall'ente, l'allegato D che è il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l'allegato E che è il programma triennale d'elenco annuale dei lavori pubblici, l'allegato F programma biennale di fornitori e servizi, allegato G programma triennale del fabbisogno del personale. Al DUP vi è il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2026 verrà approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, quindi la parte numerica del DUP subirà delle variazioni, i dati definitivi li avremo solo con l'approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda la sezione operativa del DUP si articola in missioni e programmi. Per quanto riguarda il turismo, saranno potenziate tutte le attività già svolte negli anni passati. Il turismo infatti è un importante volano economico, numerose azioni poste in essere nel triennio precedente dall'amministrazione comunale nell'ambito del turismo saranno potenziate. Negli ultimi anni hanno acquisito importanza e interesse i borghi minori, quali Rasiglia e quelli collocati lungo la valle del Menotre. È stata introdotta anche la navetta per Rasiglia. Basti vedere il trend delle presenze in crescita dopo la pandemia del Covid. A luglio 2022 è stato inaugurato l'infopoint di Rasiglia, che è gestito da Coop Cultura. Questo comune vuole sviluppare dal punto di vista turistico i siti di Pale Rasiglia e quelli della Valle del Menotre. Vuole inoltre svilupparli anche sotto il profilo logistico e dei trasporti per la loro migliore fruizione da un punto di vista turistico. Siamo sempre alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per il rilancio del turismo post emergenza Covid con la partecipazione a bandi regionali. Si è anche creato il brand Visit Foligno e le relative pagine Facebook e Instagram. È stata anche pubblicata la guida di Foligno nella collana di guide di Repubblica. Anche per gli anni futuri si proseguirà appunto con le attività già intraprese. Per quanto riguarda l'urbanistica, il Comune di Foligno sta proseguendo e potenziando la sua attività con quanto già avviato nel campo della digitalizzazione del Comune. Nel 2024 proseguiranno le attività svolte in passato, in particolare saranno approvate le linee guida del nuovo piano regolatore. Scuole, l'attività formativa in particolare nel triennio 2024-26 prevede il sostegno alle iniziative formative del laboratorio di scienze sperimentali, che oltre ad essere un punto di riferimento consolidato nel territorio per l'acquisizione di una formazione scientifica sia di base che avanzata, è l'organizzatore della festa di scienza e filosofia, che vede ormai da anni la partecipazione attiva delle scuole, del personale educativo, dei nidi comunali formatosi nello stesso laboratorio. L'attività formativa sempre nel triennio prevede la realizzazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro presso le aree del comune su iniziativa dello stesso ente, delle università, di istituti di scuola superiori, di soggetti pubblici e privati accreditati. Per quanto riguarda il settore del sociale, anche nel sociale proseguono le politiche già avviate, i vari progetti avviati che riguardano gli anziani, la famiglia, i disabili e i minori. Per quanto riguarda la cultura, Foligno deve occupare un posto di primo piano nello scenario nazionale e comunitario del millenario percorso storico, artistico e culturale delle tradizioni locali. La bellezza, nel senso pieno del termine, merita di essere collocata al centro degli obiettivi del governo cittadino. Al potenziamento degli appuntamenti culturali tradizionalmente proposti dall'amministrazione cittadina, quali le giornate dantesco, segni barocchi, festival, la stagione di prosa, nonché quelli a impulso associativo, quali fra gli altri la festa di scienza e filosofia, le varie rassegne musicali, i festival più recenti in materia di architettura e medicina e le mostre d'arte. Questa amministrazione ha voluto dare particolare risalto alla Giostra della Quintana, che è la principale manifestazione della città, coinvolgimento dell'ente giostra anche in numerosi bandi per il rilancio turistico-culturale post-Covid. Questa amministrazione ha partecipato ed è stata aggiudicataria anche di vari contributi a fondo perduto. Poi abbiamo altre manifestazioni, quali i segni barocchi che vengono riproposte, le giornate dantesche, le rassegne estive alla corte di Palazzo Trinci, l'estate al Trinci. Sport e tempo libero, l'obiettivo principale appunto che Foligno diventi la città degli sportivi oltre che città dello sport. Obiettivi di questa amministrazione è l'incremento dell'impiantistica e della sua fruibilità e l'organizzazione anche di grandi eventi a Foligno. PNRR, sono in corso di definizione i progetti a cui il Comune di Foligno ha partecipato e se li ha aggiudicati. Infine, per quanto riguarda il DUP, il Collegio dei Revisori esprime il suo parere favorevole sulla coerenza del DUP con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa. Il Collegio inoltre attesta, ai sensi dell'articolo 19,8 della legge 448/2001, che il programma triennale del fabbisogno del personale predisposto dal Comune di Foligno è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui l'articolo 39 della legge 449 del 97, nel rispetto della normativa vigente in materia di capacità assunzionale.
Grazie, Assessore. Possiamo cominciare quindi con il dibattito, se ci sono delle domande o delle richieste in merito alla pratica che stiamo trattando. Non registro richieste in merito. Prego, consigliere Pizzoni.
Non so se l'assessore può illustrare le opere pubbliche previste per i prossimi tre anni, in particolare sembrano abbastanza ridotte per il 2024. E sul piano sulle valorizzazioni ci sono tre immobili, se può chiarire quali sono gli obiettivi dell'amministrazione per la torre Montanara dei Canapè, la casa castellana a Sant'Eraclio e le ex casermette a Colfiorito. Diciamo che questo è sulla parte delle opere pubbliche e le valorizzazioni. Poi sul resto, sulla politica di sviluppo del territorio, magari dopo posso fare altre domande.
Per quanto riguarda questa parte, magari risponderemo al Consiglio Comunale, perché ci sarà anche la...
Allora, sta arrivando Castellani.
Ah, sta arrivando Castellani?
Sì,
allora,
ha fatto un po' di ritardo,
Castellani,
se potete aspettare due minuti.
Magari rispondiamo dopo.
No, per me. Grazie, grazie.
Alice, anche io ho delle domande, a questo punto aspettiamo Castellani. Perché sono...
Sempre in merito ai lavori pubblici? Alle opere pubbliche? E allora sì, dobbiamo aspettare un secondo Castellani. Mi ha mandato un messaggio, arrivo, e quindi penso che sia prossimo. Se ci sono domande di altro genere per altri argomenti, magari possiamo anticiparle così nel frattempo.
Sarebbe utile anche prima di arrivare in Consiglio Comunale, se c'è una descrizione di quelle che la prospettiva di crescita del territorio, perché di fatto alla fine sembrerebbe che il tutto è limitato a qualche azione sulla montagna, un brand che fortunatamente è in inglese, nonostante che quella volta che si è votato che doveva essere tutto quanto in lingua italiana, però è evidentemente più attrattivo l'inglese, in questo caso qui Visit Foligno. E come si dice, se c'è una descrizione di quelle che sono le linee principali del percorso che prevedete per il futuro, anche se chiaramente nel 2024 l'amministrazione attuale governerà per metà dell'anno, però indipendentemente poi da chi resta, come resta, penso che uno il futuro del territorio lo debba tracciare. Come sapete, il nostro giudizio di come l'avete tracciato negli anni passati è molto critico, però anche nell'ultimo anno, in vista di quello che deve essere raccontato giustamente del fatto e del da fare ai cittadini, magari se uno dice guarda, questo è come intendiamo sviluppare il territorio, che penso che abbia bisogno, con tutto il rispetto, assessore, abbia bisogno di una descrizione che vada un pochettino al di là del fatto che è stato fatto un infopoint a Rasiglia, penso che ci si meriti di descrivere le linee principali di sviluppo del territorio di Foligno.
Grazie consigliere Pizzoni. Appunti per... volevi fare... siccome ho detto arrivo, pensavo che arrivava presto. Facciamo il punto dopo. Riguarda sempre, è vero? È vero. No, anche il punto dopo, sinceramente, la consulenza è De Castellani, quindi Sì, prettamente. Quindi aspettiamo un minuto, se no poi intanto lo leggiamo e magari facciamo un'esposizione. Allora, intanto abbiamo preso appunti per il Consiglio Comunale, no? Ok. Sospendiamo.
Io penso. C'è un altro punto, intanto andiamo avanti, no? Perché qui non è che abbiamo tutti tempo da perdere, no? Penso nessuno, no? Ecco, allora. C'è un altro punto, lo illustriamo e andiamo avanti. Esatto. Sospendiamo, cioè, io sono uscito da lavoro per venire qui. Cioè, questo non è il circolo del tempo. Quindi, gentilmente, invece di sospendere i lavori, facciamo il punto successivo.
Allora, lo illustriamo.
E già è una filosofia abbastanza accomodante.
Lo illustriamo, anche se lo stesso, anche il prossimo argomento c'è bisogno della consulenza di Castellani. Comunque, è arrivato. Di tolleranza, magari due minuti, non è che... Allora, è arrivato l'ingegnere Francesco Maria Castellani, ringraziamo per la presenza, stavamo tutti ai suoi piedi aspettando lei, non perché, perché neanche a farla apposta ci sono domande... proprio per lei, perché quindi ecco, magari allora se possiamo ripetere le domande, magari le facciamo così poi. Grazie.
Ma guardi, due domande.
No, io.
Ah, devo ripeterle io?
Sì, no. Prego.
Allora, mi chiede di ripetere le domande. Due domande, penso che possa rispondere l'ingegner Castellani. Diciamo, hanno anche un pezzo tecnico, chiaramente il valore è sempre politico, quindi vabbè, riceviamo le sue risposte, sicuramente diciamo queste arricchiranno almeno il confronto. La terza è quella sulle direttrici politiche sul quale si vuole muovere lo sviluppo del territorio, immagino proprio che o c'è un altro interlocutore oppure rimarremo senza risposte. Per quello che riguarda i beni in valorizzazione, la
è così. Tutto quello che viene detto senza microfono non si sentirà poi nel verbale.
Cioè, se c'è una risposta poi alla terza domanda, io ascolto la risposta, se non c'è rimarremo senza risposta.
Posso? Allora, sì. Tanto la domanda è, abbiamo, come ho detto prima, abbiamo preso appunti per il Consiglio Comunale, perché a quella sicuramente non abbiamo una risposta. Le altre invece mi sembrano più tecniche,
sì.
Quindi se vuole riproporre le domande all'ingegner Castellani, esatto, sicuramente le saprà dare delle risposte perlomeno tecniche. Grazie.
Sui beni in valorizzazione, volevo sapere nel dettaglio qual è il programma per le ex case Ermette, per la Torre Montanara di Canapè e per la Casa Castellana di Sant'Eraclio. Per le opere pubbliche, in particolare per quelle del 2024, che cosa si prevede realmente di fare? Sembra anche che il valore complessivo delle opere sia piuttosto più basso rispetto a quello che ci si dovrebbe attendere dai piani precedenti.
Allora,
facciamo tutto un giro di anche lei, mi sembra, consigliere Fantauzzi, aveva delle domande in merito ai lavori pubblici.
Sì, intanto, ma non per fare polemiche, perché non è mia abitudine, però normalmente le commissioni servono per approfondire alcuni temi, per dar modo poi ai consiglieri di sviluppare un ragionamento in Consiglio Comunale. Siccome io mi capita spesso di fare domande, sentirmi rispondere sì, gli risponderemo in Consiglio Comunale. Va bene che le commissioni vanno fatte per normativa, diciamo, però cioè, voglio dire, a questo punto possiamo anche quasi evitarle, perché poi tanto certe risposte le facciamo scritte, ma vabbè, chiuso l'argomento. Siccome stiamo parlando del DUP, non è che stiamo parlando di una pratichetta così. Comunque, volevo chiedere, siccome su alcune questioni che riguardano le opere pubbliche le abbiamo seguite in maniera molto particolare dall'inizio di questa consigliatura, vedo che ormai due questioni che riguardano le nostre periferie, cioè la nuova viabilità di Scafali e la realizzazione palazzina di Maceratola ormai sono uscite dai radar sostanzialmente. Ho visto, e su questo chiedo conferma, e su questo nemmeno c'è da rispondere perché lo vedo da solo, insomma, che non c'è. C'erano in programma prima anche la sistemazione della strada, quella per, che va da località Casco dell'Acqua a Torre di Montefalco, che è un'altra sistemazione analoga in località Uppello, che io da fonte, diciamo, parlamentare avevo saputo essere definanziate, tant'è che non si vedono più, però vorrei, diciamo, conferma, perché anche queste due opere pubbliche erano inserite prima dentro il documento unico programmazione. Quindi chiaramente, se questo venisse confermato, sarà bene che i cittadini sappiano che quelle opere pubbliche, che poi faranno il paio con quelle, le due che ci davo all'inizio, non si faranno entro questa consigliatura. Grazie.
Ok, grazie consigliere Fantauzzi. Prego ingegnere, se può. Grazie.
Chiedo scusa che non c'ho la toga della tribunola di Clavio, sto con la mia maglietta. Comunque, il discorso è... Il tribunale di Clavio era quello che la classe senatoria mandava a farsi le ossa nelle legioni. Ok? Legioni. Nelle legioni. Era il tribunale di Clavio. Visto che mi è stato dato un compito dal mio compagnuccio di banco, che diciamo pseudopolitico, e non ho la mia toga da tribunale di Clavio. Allora, per quanto concerne gli aspetti meramente tecnici, ci abbiamo che la valorizzazione dei beni, oggi come oggi, i bandi non sono ancora partiti perché dobbiamo aspettare questo discorso dell'approvazione del triennale 24, 25 e 26. L'idea, diciamo, è venuta perché sono tre strutture abbastanza importanti, alcune per le quali abbiamo anche richiesto in passato, senza successo, dei fondi ministeriali e via dicendo. Però stavamo aspettando le risposte del PNRR, perché... l'avevamo inserite, ma non stavamo aspettando queste risposte perché erano stati inseriti all'interno di alcuni bandi del PNRR proprio per vedere se potevamo farlo, diciamo, personalmente. C'era anche dei progetti che erano stati fatti per quanto riguarda Sant'Eraclio, se lo ricorderà pure il consigliere Sigismondi. Per quanto riguarda invece i canapè, era stata fatta un progetto di valorizzazione della torre e quant'altro. C'è poi anche un mero aspetto che da marzo la persona che mi seguiva questa parte, la dottoressa Alessandrino, è andata a migliori lidi, cioè è andata al comune d'Assisi, per cui con la conservazione del posto, e solamente nei prossimi chi meglio di me può dire che c'è San Francesco? Per cui adesso sarà rimpiazzata e potremo riniziare questi discorsi.
No, ci fai più caso.
Comunque, spero che adesso con il discorso di questa nuova figura che arriverà riusciremo a partire con questo aspetto, perché se no siamo un attimino messi male. Comunque voglio ricordare che come area dei lavori pubblici non è che stiamo a dormire, perché ci siamo beccati un bel po' di soldi dal PNRR con tutti i casini, e sottolineo questa parola, che riescono a fare i ministeriali sulle procedure che bisogna fare per partecipare a questi bandi e soprattutto proseguire con questi bandi. Sì, consigliere Barbetti, sono un po' sulle righe, però inizio un pochettino a averne piene le scatole, perché che devi fare 26.000 certificazioni, attestazioni ogni volta, cioè mi bloccano non un ufficio, tutti gli uffici, che è assurda, ma è fatta da chi non ha mai fatto lavori. Per quanto riguarda le altre opere che abbiamo messo, consigliere Pizzoni, siamo stati molto tirati, perché sinceramente un aspetto che ho sempre detto, per gli uffici non finisce il lavoro quando abbiamo vinto il bando o approvato il progetto esecutivo, indetto la gara, prosegue, perché poi ci sta la fase dei lavori, della direzione dei lavori, che è una fase che comporta la presenza fuori ufficio del personale che deve fare poi anche le pratiche, perciò si ritrova il personale ulteriormente sovraccaricato. Per quanto invece riguarda il consigliere Fantauzzi, i due lavori che lei ha citato, quello del Marroggia, la strada Casevecchie, Torre di Montefalco, e quello di Uppello, sono due lavori che sono andati a confluire all'interno del PNRR, che abbiamo aggiudicato. Anche lì ci sta questa indeterminatezza in questo momento, che abbiamo letto sui giornali che Rigenerazione Urbana e via dicendo vengono tolti dal PNRR, non si sa. Noi comunque abbiamo ricevuto delle risposte dai ministeri interessati, che per il momento di proseguire come se niente fosse, e pertanto a breve questi due lavori, sia quello del Marroggia che quello di Uppello, inizieranno, perché in uno la parte dominante dell'intervento è quella della posa in opera delle barriere. Per quanto riguarda il secondo invece dobbiamo fare tutta quanta una sistemazione dei micropali, e poi ci sono stati finanziati ulteriori fondi per sistemare anche delle scarpate lì vicino, sempre sulla strada per Uppello, che con le forti piogge si erano dilavate, e pertanto questi lavori stanno per iniziare. Non le voglio dire che inizieranno entro metà ottobre, però nel mese di ottobre dovrebbero al 99% iniziare entrambi. Abbiamo i progetti, abbiamo le ditte, adesso stiamo finendo gli aspetti, diciamo, meramente burocratici, per poi iniziarli e terminarli pure abbastanza velocemente, visto soprattutto quello di Casevecchie, che è un lavoro che il momento che la ditta ci ha assicurato che entro la prossima settimana ha la fornitura di tutti e 5 chilometri di barriere, la ditta arriva e in due, massimo tre settimane le ha tutte posizionate, e pertanto l'intervento è finito. L'altro invece, dovendo fare dei micropali, lì ci sarà un pochettino più tempo per eseguirli.
Allora, grazie ingegnere. Sì, prego, Fantauzzi.
No, questo mi fa piacere perché in realtà queste due opere che ho citato e che, di cui ho chiesto chiarimenti fanno parte, questa è una fonte parlamentare, non è la sua inventata io ovviamente, fanno parte di quei famosi tagli che questo governo ha di risorse che ha tolto dei fondi del PNRR per cercare di chiuderla lì e farsi mandare dall'Europa la cosiddetta seconda rata, quindi ed eventualmente, come è successo anche per altre opere in altre zone, come per esempio è successo anche per il raddoppio della Orte Falconara, dicendo poi queste verranno finanziati con fondi diversi che non saranno quelli del PNRR. Quindi il fatto che lei mi dice che cominceranno a breve, evidentemente anche il finanziamento da questo punto di vista è stato acclarato, è assicurato, evidentemente, perché altrimenti io non credo che il Comune comincerebbe se non ha questa certezza. E il lungo elenco di opere che ho, definanziate dal Governo, evidentemente, di cui fanno parte queste due opere, effettivamente vuol dire che qualcuna ne fanno, insomma, ecco, così è.
Diciamo il grosso, perché queste due opere insieme fanno circa 680.000 euro di finanziamento, però se andiamo a pensare a Rigenerazione Urbana, che doveva in teoria stare in questo elenco, io non ho fonti parlamentari come lei, ma che era uscito su tutti i giornali, noi abbiamo scritto, ma soprattutto se stiamo in mano a una burocrazia, tanto bene, la burocrazia dovrebbe andare per atti. Fino a che non ci arriva una comunicazione ufficiale, noi, e poi qualcuno ne dovrà rispondere, perché dato che abbiamo rispettato tutti, come li chiamano loro, i milestone che ci sono stati fissati, se poi dopo noi ci troviamo con dei contratti firmati e quant'altro, non è che le ditte dicono ok, cioè noi, poi vabbè, ho fianco a me la dottoressa Marchi, ci penserà lei. Ah no, dice che già siamo al verde,
mi sono messa anche la maglietta.
Infatti, però ripeto, a oggi non c'è nessuna comunicazione ufficiale. Io ho una per Rigenerazione Urbana, un'email fatta proprio all'email Rigenerazione Urbana, quella che c'era stata data per avere dei contatti un po' più diretti, in cui ho scritto fine luglio, inizio agosto, chiedendo come ci dobbiamo comportare, neanche noi sappiamo niente, proseguite. Perciò siamo sotto lo stellone italiano.
Grazie ingegnere, sì, prego, consigliere Sigismondi.
Allora, due richieste di informazioni. La prima, per quanto riguarda le strutture che prima ricordava il collega Pizzoni, qual è la funzione che l'amministrazione comunale intende attribuire dal momento in cui sono state inserite all'interno comunque delle richieste di ammissione a finanziamento per quanto attiene l'asse del PNRR? Secondo, io ricordo che nella sedimentazione dei numerosi trasferimenti che sono stati riconosciuti a tutti i comuni e anche a questo ente dopo il Covid, ricordo che il Ministero degli Interni stanziò una cifra considerevole anche per questa amministrazione, mi pare fossero 500.000 euro, per la manutenzione straordinaria delle strade. E non so se nei tratti di strada individuali ci fosse anche questo che ricordava il consigliere Fantauzzi. Quel finanziamento esiste assentito, oppure anche quello ha guadagnato il punto interrogativo, visto anche le numerosi, diciamo, cambiamenti che ci sono stati, non a livello di questa amministrazione locale, ovviamente, ma a livello delle scelte che sta portando avanti il governo?
Allora, per quanto riguarda le casermette, in verità abbiamo che volevamo cercare di capire un attimino quello che succedeva con un vecchio finanziamento che, come lei forse si può ricordare, c'era stato dato da Quadrilatero, 600.000 euro. Quel finanziamento, tanto bene, io ho fatto gli affidamenti, preparato i progetti, ma ci sono stati dei probi cittadini che hanno scritto in merito a quell'accordo che era stato fatto dalla precedente amministrazione, sottoscritto e tutto con Quadrilatero per avere... Quello era le caserme. Allora, all'interno di quel progetto, allora loro c'era che originariamente dovevano fare, vado nella storia, dovevano fare la famosa strada che collegava da Col Fiorito, diciamo, zona industriale, sì, e arrivava all'incrocio con Annifo. Poi ci furono vari problemi perché a un certo momento ci volevano fare il regalo che noi vi diamo i soldi, ma poi l'opera la realizzate voi. E gli fu fatto notare che la sovrintendenza già aveva segnalato area archeologica, perciò rischiavamo che quell'opera non sarebbe mai costata quei 600.000 euro che ci davano, ma 3 milioni d'euro. Non volevano la rotatoria e via dicendo. Alla fine la precedente amministrazione fece un accordo che secondo me era corretto di utilizzare quei fondi per la frazione di Col Fiorito, per cui all'interno di quei fondi ci stava un marciapiede lungo non l'Adriatica, la strada quella provinciale che costeggia il MAC, il Museo Archeologico di Col Fiorito. Poi c'era la sistemazione zona casermette e poi anche fare dei posti auto, adesso vado a memoria, è capace, e c'era anche di sistemare un attimino intorno alla palude di Col Fiorito, perché lì quando ci stanno le belle giornate c'è un parcheggio un pochettino così creativo. Che cosa è successo? Che settembre 2019 è arrivata una rimostranza da parte di alcuni cittadini anche alla Corte dei Conti dicendo che il Comune voleva utilizzare impropriamente questi fondi. Consiglio di consigliere che già a gennaio noi avevamo ricevuto la prima tranche, perciò avevo provveduto a fare affidamenti e tutto quanto. Sono stato sentito dalla Guardia di Finanza, a oggi tutto tace. Ho provato a sentire questo magistrato, ma pare che i magistrati non ti possono dire niente, per cui abbiamo tutto quanto bloccato questo finanziamento lì, che tra l'altro doveva servire anche per rivalutare un attimino quella che ormai che è la zona delle casermette, che è diventata, se vogliamo, il centro della frazione. Per cui, ripeto, siamo in stand-by. Il Ministero degli Interni invece sono i 680.000 euro che dicevamo prima, che per anni noi l'avevamo messi sul bilancio come 250.000 primo stralcio e 250.000 al secondo stralcio della, appunto, della strada che costeggia il Mar Rogge, la Torre di Montefalco, Case Vecchie. Il Ministero ce l'ha finanziata per intero in questi 500.000 euro. Noi abbiamo proceduto all'affidamento, tutto quanto, e adesso stiamo per consegnare i lavori, perché la ditta ci aveva chiesto di aspettare un attimo, perché fine settembre, inizio ottobre avrebbe avuto tutti quanti i chilometri di guardrail. Pertanto noi, se non è, come ho detto al consigliere Fantauzzi, il 15 di ottobre, è nei giorni subito prima o subito dopo, consegneremo questi lavori. E questi e poi è il consiglio comunale, che vedevo di? Io non ho di certo. Sono fondi, sì, però erano fondi del Ministero degli Interni che poi a un certo momento l'hanno fatti confluire nel PNRR. Sì, il problema è che a un certo momento hanno fatto rigenerazione urbana, idem, era...
Anche l'anno dopo, sì, per i contributi dell'anno prima.
Ci sta un altro aspetto, decreto crescita, i famosi 170.000 euro che sono stati dati al Comune di Foligno fino al 2024. Hanno preso postumi, come dice la mia collega, sono stati inseriti all'interno del PNRR, per cui anche di quelli che abbiamo già finito abbiamo dovuto fare a posteriori tutte quante le procedure previste dal PNRR. Quando dico che gli uffici stanno un pochettino per aria è perché ti ritrovi lavori finiti e tutto, a un certo momento devi prendere e rifare, mettere mano alla parte burocratica, perché qualcuno si è inventato di metterli all'interno del PNRR.
Cioè, la cosa che io capisco è l'appesantimento burocratico e condivido le complessità e le preoccupazioni. L'importante è che ci sia il finanziamento, i problemi sono di altra natura.
Questo
il ministero comunque dicono che
preferiscono questa amministrazione.
Che gli daranno altra copertura, speriamo.
In modo indefinito, hanno sempre donato i finanziamenti.
Sì.
La preoccupazione, ovviamente, c'è.
Sì, ma però mai a questo livello, perché qui iniziamo a giocare con 11 milioni di euro di rigenerazione urbana e 680 mila euro del Ministero degli Interni, cioè alla fine siamo sui 12 milioni di euro, che non è un giocattolo. Cioè,
questa amministrazione ha avuto situazioni simili dopo che fu praticamente tolta l'IMU sulla prima casa, perché il governo nazionale per più di due anni,
sì,
non ci stanziò l'IMU.
Possiamo, no, un attimo,
scusate, era
no una rimembranza, no, ma almeno ci aiuta a capire tutte le difficoltà che si può attraversare, anche gli uffici, no, che possono attraversare nei confronti di queste pratiche, di questa burocrazia che è veramente esagerata, alcune volte è proprio assurda. E quindi va bene, grazie. Ci sono altre domande per questa pratica? No? Quindi procediamo con la dichiarazione di voto, se ci sono. Prego, Fantauzzi.
Sì, no, semplicemente per dire che queste non è che sono per dire di tempo, oppure che stiamo parlando del sesso degli angeli. Qui si sta parlando di una... Di opere pubbliche, non di che colore ci piacerebbe questa stanza, opere pubbliche che sono state inserite in fase di programmazione del DUP dall'inizio e che poi ovviamente sono andate nel dimenticatoio, come quelle che citavo io prima all'inizio, o queste che poi l'ingegner Castellani ci illustrava anche tutte le difficoltà che hanno gli uffici tecnici, ma questa è una cosa che inerisce la politica, perché il definanziamento di queste opere l'ha deciso questo governo, non è che l'ho deciso io, l'ha deciso questo governo e ha detto le togliamo perché sennò poi l'Unione Europea non ci sblocca i fondi e quindi facciamo un disastro veramente immane su tutta Italia. Io ho l'elenco delle opere definanziate in tutta Italia, è un elenco che fa paura e sono tutte opere che ineriscono al riassetto idrogeologico del territorio, perché queste due opere di cui stiamo parlando, Torre di Montefalco e Uppello, mi corregga l'ingegnere sbaglio, sono comunque inerenti al riassetto idrogeologico, perché se fossero state strade non potevano entrare nel PNRR, quindi sono a tutela, al riassetto del territorio. Qui il governo taglia questi finanziamenti, come ha fatto tra l'altro per il raddoppio della Orte Falconara, e qui facciamo finta che vabbè dai, però sbrighiamoci, perché poi comunque queste cose ovviamente in termini ancora più marcatamente politici avremo modo di dirle in Consiglio Comunale, perché è giusto che i cittadini sappiano queste cose.
Microfono, per favore.
Grazie. Allora, procediamo quindi con la votazione del punto 2 all'ordine del giorno. Allora, Bagatti, Federica. Allora, quando dite la votazione, se per favore potete alzare la voce o accendete il microfono o alzate la voce, perché altrimenti giustamente Daniela ha difficoltà a sentirvi. Grazie. Allora, Bagatti quindi favorevole.
Favorevole.
Barbetti? Contraria. Betti?
Favorevole.
Bortoletti? Favorevole. Fantauzzi?
Contrario.
Flagello? Favorevole. Galligari? Favorevole. Gammarota? Favorevole. Lini? Favorevole. Malaridotto? Favorevole. Polli? Favorevole. Sigismondi? Pizzoni? Abbiamo sentito tutti? Sì, ok. Siamo? Prego.
Sì, è stato approvato con 8 voti favorevoli, 5 voti contrari su 13 consiglieri presenti.
Ok, grazie. Allora, passiamo al terzo punto, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 79 del 19 settembre 2023, avente ad oggetto ratifica consiliare della deliberazione di Giunta Comunale numero 471 del 31 agosto 2023, avente per oggetto DM 30 gennaio 2020, attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Variazione urgente di bilancio ex articolo 175 decreto legge 267/2000. Prego, passo la parola all'assessore Ugolinelli.
Grazie Presidente. Allora, il Comune di Foligno è beneficiario di un contributo pari a 170.000 euro. Sono fondi del PNRR. È un intervento che riguarderà per gli anni 2023-2024 e per 85.000 euro riguarderanno gli impianti di illuminazione pubblica e l'efficientamento energetico. Gli altri 85.000 euro sono relativi alla palestra di Colfiorito e per la sua messa in sicurezza. Quindi sarà una variazione urgente al bilancio di previsione. L'importo totale sia in entrata che in uscita dell'operazione pari a 170.000 euro.
Grazie, Assessore. Apriamo il dibattito, se ci sono delle domande in merito.
Io ho una domanda. Nella tabella c'è anche l'impianto sportivo campo degli giochi messo in sicurezza,
sì,
però il valore praticamente è zero su quella parte lì. Infatti non ho capito, cioè è stato inserito...
Volevo fare la stessa domanda, ma anch'io, perché a me non mi suona, quindi grazie.
Quindi la variazione è dei 170.000, questa la colonna che non si vede qui riguarda il 2024, quindi...
Ok, quindi abbiamo chiarito, procediamo con la commissione, se non ci sono altre domande andiamo alla dichiarazione di voto, se ci sono dichiarazioni di voto, non ci sono, e quindi andiamo alla votazione. Ora Gammarota è andato un attimo. Allora, Bagat. Allora, Bagatti, Barbetti,
astenuta,
Betti,
favorevole,
Bortoletti, Fantauzzi,
astenuto,
Flagello, favorevole, Galligari, Gammarota, astenuto, Gammarota, ah, ok, Lini, Malaridotto, Polli, Sigismondi, Pizzoni,
il risultato è la pratica è approvata, ci sono 8 voti favorevoli,
8 favorevoli,
voti astenuti,
5 astenuti,
13 consiglieri presenti.
Allora, abbiamo concluso la seduta della prima commissione consiliare, sono le ore 16:07, quindi ringrazio tutti i commissari presenti, la segretaria Daniela Moriconi, ringrazio l'assessore Elisabetto Colinelli e la dirigente Michela Marchi e l'ingegnere Francesco Castellani. Grazie.